Ah, il brano che avevo messo su WhatsApp. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, e uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni, per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che sia per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Ravvedetevi dunque, convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo doveva tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, di cui Dio ha parlato in antichità per bocca dei suoi santi profeti. Mentre essi parlavano al popolo, giunsero i sacerdoti, il capitano del Tempio, i Sadducei, indignati perché essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Misero loro le mani addosso e li gettarono in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Questa mattina, più che un messaggio, vi voglio trasmettere un seme e mi piacerebbe tanto se portasse frutto. Qui Pietro, nel brano che ho letto ora, è stato messo in prigione per aver testimoniato e detto quelle parole che ho letto all'inizio, ma poco prima, non lo leggo, pertanto lo sappiamo, Gesù è stato rinnegato dallo stesso Pietro, che ora ha detto queste cose. Ha detto: quel Gesù che voi avete crocifisso. In un altro brano dice: voi avete scelto un omicida. Pietro è diretto. Pietro non ha paura delle persone che ha davanti. È disposto a finire in prigione per dire la verità. Cosa che non ha avuto il coraggio di fare pochi giorni prima. Pochi giorni prima ha rinnegato Gesù. Gli aveva detto a Gesù: quando anche tutti ti abbandonassero, no, ma io non ti abbandonerò. Gesù gli dice: guarda che il gallo non canterà due volte, che tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro insiste e dice: no, io non ti abbandonerò. E invece lo ha rinnegato. Ma qui no, qui è disposto a mettere la sua vita in gioco. Non gli interessa più. Che cos'è cambiato in Pietro, secondo voi? In che modo si cresce? Con lo Spirito Santo. Era rifieno dello Spirito. Quello è cambiato in Pietro. Qual è il mandato della Chiesa? Andare a fare discepoli. Discepoli, evangelizzare. Questo è il mandato della Chiesa. La Chiesa chi è? Cioè noi, ma tutti noi. Lo facciamo? Abbiamo paura anche a mettersi un po' fuori dagli schemi a sedere. E non usciamo dagli schemi nemmeno fuori. Siamo ingabbiati, incatenati, perché queste sono catene, certo, mentali, ma che ci bloccano a un atteggiamento, a un comportamento che si basa sull'apparenza. Manca la sostanza tante volte. E non è solo la sostanza di andare a parlare con le persone. Manca la sostanza perché quello che diciamo è l'apparenza di come siamo abituati a parlare in chiesa, di come siamo abituati a fare in chiesa. Quello che siamo qui, noi lo portiamo fuori. E il problema è che quello che siamo qui è sbagliato. Perché diamo importanza a come ci vestiamo, a come ci comportiamo, a come... Non è quello. Oggi, se ci fosse un Pietro che va fuori e dice alle persone: ravvedetevi voi che avete crocifisso Gesù, noi ci scandalizzeremo noi. Noi. E diremo: no, ma come parla questo? Questo offende. O come le dice male le cose? insomma, un servo del Signore che si parla così, non lo invitiamo più, perché non si può mica andare alle persone a dirgli: oh, voi che avete crocifisso Gesù, non va mica bene queste cose. No, insomma, con amore, Gesù era amore. Vero che Gesù è amore. Ma noi ci scandalizzeremmo di Pietro, di Paolo. Leggiamo di questi brani, leggiamo di questi grandi personaggi e quasi quasi vorremmo assomigliargli, ma poi ci lasciamo ingabbiare da quelli che sono i pensieri degli altri. Chissà cosa pensa di me se faccio una cosa così. Ci sentiamo a disagio a spostarci, perché siamo bloccati dentro, perché siamo chiusi in una mentalità che non funziona più. Se vogliamo una chiesa che cresce, una chiesa che va avanti, e non parlo solo numericamente, perché quello, se vogliamo, è secondario. Non è secondario, perché abbiamo detto il mandato della Chiesa è di fare discepoli, quindi è primario come importanza. Ma mettiamolo pure da parte ora, il discorso numerico. Ma se vogliamo anche crescere noi, se vogliamo andare avanti nelle cose di Dio, se vogliamo sperimentare cose nuove, è necessario fare dei cambiamenti che partano prima di tutto dalla nostra mente, dalle nostre abitudini. Certo, sono messaggi che a volte sono stati dati, ma siamo incastrati, perché nessuno ha il coraggio di cambiare le cose, perché si passa male, ci si espone, si rischia. Si rischia di rimanere imprigionati dalle idee che hanno gli altri di noi. Qui in questo caso Pietro era stato portato in prigione veramente, ma noi rischiamo di crearci una prigione perché... se faccio qualcosa di sbagliato, poi gli altri pensano male, penseranno sempre male di me. E si ha paura di questo tipo di prigionia, perché non abbiamo fatto un'esperienza reale con lo Spirito Santo. Nel brano che avevo detto di leggere, si parla di un fiume. Dove parte questo fiume? Ve lo ricordate? È particolare. Dal santuario, ma dove? In realtà è prima del santuario, cioè parte sì dal trono di Dio, passa dal santuario, non viene la parola, dall'altare, e da dove esce però? Dalla soglia, da sotto la porta, ve lo ricordate? Dalla soglia della casa esce un fiume. Ve lo ricordate Davide quando diceva: è meglio abitare sulla soglia della tua casa. Un giorno lì vale più di 1000 giorni altrove. Perché lì, sulla soglia della casa di Dio, c'è qualcosa di particolare. Esce un fiume, che non è un fiume, è un rigagnolo lì. Esce dalla soglia di una porta, è piccolo. Non è un fiume, la casa non è una palafitta. È un fiume, è un rigagnolino, un po' d'acqua esce. Ma poi, se avete letto il brano, via via che si cammina, che si va più avanti, l'acqua comincia a salire alle caviglie. Che succede? Che possiamo camminarci dentro tranquillamente. Cominciamo a sentire un po' un rumore, un ruscello, no? Siete mai stati in montagna o in qualche monte qui che c'è dei rigagnolini di acqua, che si sente il fruscio dell'acqua? È riposante, è rilassante. Poi cominciamo ad andare ancora più avanti e l'acqua comincia a crescere fino ai ginocchi. Cominciamo a muoverci un po' meno comodamente, comincia a diventare un po' più faticoso andare dove vorremmo, andare là dove ci sono le nostre idee, i nostri punti di arrivo, le nostre convinzioni, comincia a essere difficile. E via via che andiamo avanti e cominciamo a trovare l'acqua che ci sale fino ai fianchi, allora lì diventa anche forse doloroso cominciare a camminare controcorrente o comunque cercare di guadare quel fiume. Ce la facciamo, certo, ma con fatica. Il fiume cresce ancora e arriva a un punto che non è più possibile guadarlo a piedi, dobbiamo nuotarci dentro. Ma cosa succede quando siamo dentro a un fiume e nuotiamo? Siamo noi che andiamo dove vogliamo? O forse, se ha un po' di forza, questo fiume ci tira dove vuole lui. Perché se noi vogliamo attraversare il fiume, andare da qui a lì, io parto da qui ma mi ritrovo laggiù. Magari l'ho attraversato, ma non mi ritrovo dove dovevo andare, perché la corrente mi porta via. Il problema è che non lo lasciamo fare. evidentemente siamo fermi tra la soglia della casa e l'acqua fino alle ginocchia, perché di più non andiamo. Se fossimo un pochino più avanti nelle cose dello Spirito e nelle cose di Dio, staremmo a disagio, sentiremmo del dolore, ci farebbe male stare in quella posizione. Dice, io faccio fatica. Invece non duriamo fatica. Siamo troppo abituati a fare le cose. Ci avete fatto caso che vi sedete sempre nello solito posto? Chi entra in chiesa e si siede a sinistra, si siede a sinistra. Chi entra e si siede a destra, si siede sempre a destra. Perché non ci si scambia? Perché siamo abituati. Ma il Signore non è un Dio di abitudine. Il Signore, il suo spirito, è un fiume. È un fiume che si muove, è un fiume che scorre, è un fiume che trasporta, è un fiume che travolge anche. Ma nel suo travolgerci, ci travolge nei pensieri che abbiamo. Come dice Paolo, siate rinnovati, trasformati mediante il rinnovamento della mente. Cominciamo a cambiare mentalità. Domenica prossima sedetevi da un'altra parte, cambiate posizione, perché se non facciamo niente per cambiare le cose continueranno a rimanere così. Piccole cose creano dei grandi cambiamenti, ma dobbiamo dargli fiducia a queste cose, il passo di fede. Signore, io ho fede. La fede ce l'hai nel momento in cui fai il passo e lo dimostri di avere fede. Cosa avrà provato il paralitico quando gli è stato detto da Gesù: alzati, prendi il tuo lettuccio e va. Siccome prendo il mio lettuccio. Voi avete avuto difficoltà a prendervi la vostra sedia. Siamo paralizzati. Anche noi siamo paralizzati. Non è più il momento di rimanere paralizzati, è il momento di alzarsi in piedi. E allora, vi piacerebbe vedere una chiesa numerosa, una chiesa che cresce, una chiesa potente, dove ci sono anche miracoli di Dio, ma non tanto qui, ma là. I miracoli non per noi, qui per star bene noi, perché Dio non ci ha salvato per farci miracoli e star bene. Dio ci ha salvato per chiamare alla salvezza anche altre persone. Non lo sentiamo più questo peso e questa necessità. Non lo sentiamo più questo senso impellente di dover salvare le persone. Non lo sentiamo più perché siamo diventati abitudinari. Ci basta così. È sufficiente. Vabbè, la chiesa, tutto a posto, tutto funziona. La mia seggiolina è prenotata per domenica perché tanto so che gli altri non ci si siederanno mai. Quindi posso arrivare anche alle 10:15 perché tanto la trovo libera. Non funziona così. Cominciamo a cambiare in queste piccole cose. Non è la seggiola che fa il problema. Non è il fatto di sedersi sempre lì che fa problema. Non è tanto il fatto di aver difficoltà a spostarsi che fa problema. Quello che fa problema è ciò che ci impedisce di fare dei cambiamenti. E che cos'è che ci impedisce? La vergogna? Cosa avete provato quando vi ho chiesto di fare una cosa strana? Cosa avete provato? La vergogna? Forse è quella che vi blocca. Avete provato timore? Siamo in un luogo santo. Forse è questo il problema. La concezione che abbiamo del luogo dove siamo. Cos'è stato il problema? Il fatto che gli altri avrebbero potuto pensare male se foste venuti troppo avanti? Mi metto in mostra. Troppo indietro? No, se vado avanti no, poi sono nella mischia. Cosa avete pensato? Quello che avete pensato o che avete provato è il nocciolo del vostro problema. Perché non c'è una motivazione. Ognuno ha la sua motivazione. Ma cercate con l'aiuto di Dio di cambiare in quell'aspetto lì. È una piccola cosa. E se vi fosse chiesto, andiamo fuori a parlare alle persone? Ci andreste tranquilli? E se invece di questo vi fosse chiesto, anche privatamente, da un amico, un'amica, un collega, un parente, dice, sai, c'ho questa situazione, pregherò per te. Questo si dice, pregherò per te. Perché non abbiamo il coraggio di pregare davanti e dirgli nel nome di Gesù tu sei guarito. Ma non abbiamo il coraggio perché ci manca la parte prima, ci manca la parte del testimoniare, del parlare. Perché Gesù, Dio anzi, con Pietro, Paolo, con i discepoli, era Dio che compiva miracoli, grandi operazioni, per testimoniare che quello che i discepoli avevano predicato era la verità. Ma noi non predichiamo più e vogliamo vedere miracoli. Non funziona così. Prima dobbiamo predicare, poi arrivano i miracoli, come segno di Dio che quello che noi abbiamo preferito, abbiamo detto, abbiamo dichiarato, è la verità. Dio non ci ha salvato per fare miracoli. Dio ci ha salvato per parlare alle persone, per predicare alle persone. E voglio anche dire che dipende forse dalle situazioni, dai momenti. Dio non stravolge la nostra personalità. Se uno è timido, resta timido. Anche no, ma forse sì. Non è, deve essere quello il problema, il peso. Ma nella tua timidezza tu puoi trovare il modo di parlare alle persone in un modo diverso da quello che non è timido. Tu puoi arrivare al cuore delle persone, tu puoi essere un Filippo che parla alla persona, parla in quel caso all'eunuco, lui e l'eunuco da soli, sulla carrozza, mentre andavano sulla via, e si mette a predicare, a parlargli, a spiegargli le scritture, singolarmente. Pietro no, lo fa pubblicamente. Non importa se hai un carattere chiuso, aperto, timido, esuberante, non importa. Importa che tu fai un passo, però. Importa che da quella soglia tu ti sposti un pochino più avanti e non stare più nella soglia della casa. Perché se sei sulla soglia della casa significa che hai fatto delle esperienze, perché il fiume inizia dal trono di Dio. Ma se sei qui questa mattina, forse il trono ci sei già stato e quindi hai desiderio e hai ancora fame e voglia di ricevere qualcosa da Dio. E quindi quelle esperienze le hai già fatte, l'altare, il sacrificio, lo hai già probabilmente interiorizzato, la tua fede dimostra che credi in Gesù e quindi nel suo sacrificio sei più avanti, sei sulla soglia di casa, è il momento di uscire. Ma non si esce da dove c'è il fiume, si esce da settentrione. Avete letto che dice che mi accompagnò, dice, uscì da settentrione e poi girai a destra. Perché si esce da settentrione? Perché lì ci sono due porte in particolare, la porta delle pecore nel tempio di Neemia e la porta dei pesci. La porta delle pecore, noi siamo le pecore. Lì servivano per fare entrare le pecore solitamente, perché venivano poi portate all'altare per i sacrifici. Ma per noi è una porta, possiamo entrare e uscire. Ma anche in quella dei pesci, Gesù diceva a Pietro, diceva ai suoi discepoli, sarete pescatori di uomini. Quindi, in un certo senso, noi dobbiamo uscire da quelle porte perché siamo pecore, ma siamo anche pescatori. Il nostro mandato è uscire da quella casa per andare fuori, dove c'è da pescare, dove c'è da portare la parola di Dio. E allora ecco questo fiume che esce dalla casa. Ma voi non siete più servi nella casa di Dio, siete figli di Dio. La casa è la nostra. È casa tua. Non facciamo come il fratello del figlio prodigo, che restò in casa a servire Dio con paura, tutti i giorni che il fratello invece era fuori a spassarsela. Avete desiderio di vivere come loro? Vi manca la vita che fanno le persone normalmente? Se vi manca, andateci. Andateci. Non dovete star qui per forza. Ma se invece preferite stare qui, allora stateci bene, perché è casa vostra. Non è più il tempo di stare devo fare così? Signore, io ubbidisco a ogni tuo comando, ho sempre fatto tutto quello che tu mi hai comandato, mi sono sempre messo per benino a sedere, non ho mai dato noia, non ho mai dato fastidio, mi sono sempre vestito in modo per bene e non sconveniente, ho sempre fatto... Ma cosa? Siete voi i padroni della casa, insieme a Dio. Io, ora i miei non ci sono, quindi lo posso dire. Casa de mia è anche casa mia. Io sento casa mia. Quando vado a casa dei miei genitori non è che permesso, posso sedermi sul divano. Io arrivo a casa non mia, dei miei genitori, prendo, lancio la borsa, mi metto sul divano, mi levo le scarpe, mi sdraio, come sono stanco, mamma. Oh, ciccio, questa è casa mia, rispetto. No, me l'hanno mai detto, è casa anche mia. E così è la casa del Padre. ma noi viviamo come il fratello del figlio del prodigo, legati, bloccati dall'idea che siamo alla presenza di Dio. Ma a voi è data la possibilità di chiamare Dio Padre, non a quelli prima di Gesù. No, loro lo conoscevano come il Signore degli eserciti, l'Iddio onnipotente, l'Iddio potente. In quel modo a noi ci è dato di chiamarlo Padre. Certo che se volete bene a una persona la rispettate, ma questo non vuol dire averne paura, significa volergli bene. Nel momento in cui siamo alla presenza di Dio, nel momento in cui lo odiamo, perché non riusciamo a pregare a voce alta? Ci vergogniamo di quello che pensa la persona accanto. Ma io non so pregare, non ho mai pregato. Inizia. C'è tuo fratello in casa, ha diritto lui quanto te, sia di pregare, sia di sbagliare. E se pensa male, vi interessa qualcosa di che cosa pensa la persona accanto? Non è un problema se la persona pensa male, è un problema se Dio pensa male di voi. Quello è un problema. Non se la persona pensa male di voi. Perché la persona che pensa male sarà a far suo e se la vedrà con Dio. Essere maligno, malizioso. Sì, umanamente può dar fastidio, ma se non uccidiamo la carne per camminare con lo Spirito, non funziona. Non siamo adatti alle cose di Dio. Dobbiamo imparare a essere liberi nella casa del Padre. Cominciare a prendere ciò di cui abbiamo bisogno. Andare a Dio e dire, Dio, guarda, c'ho bisogno, in questo caso, guarda, c'ho una persona che sta male, gli sto parlando di te, mi serve che tu operi, che tu testimoni che quello che sto dicendo è la verità. Prendi ciò di cui hai bisogno. Il che non significa che Dio farà esattamente quello che noi gli diciamo. È alla rovescia. Significa che noi siamo disposti a fare quello che Dio vuole fare. Perché siamo andati da Lui a parlargli, a chiedergli, a dargli le nostre idee. Ma poi ne discutiamo con Dio. Signore, io avevo pensato di far così, così, così. Va bene, che dici? Guidami. Se vuoi fare diversamente, rivelami la direzione, la strada. Perché io voglio andare in quella direzione, ma magari il tuo fiume mi vuole portare da un'altra parte. Io devo essere disposto a entrarci in quelle acque. Devo essere disposto a lasciarmi guidare dalle acque. E dove ci portano le acque? Non lo sappiamo. Che le acque vanno dove vogliono, ma noi ci dobbiamo fidare. Dov'è la nostra fede? Facile avere fede per venire qui in chiesa la domenica, ma poi dov'è la nostra fede quotidiana, il nostro mettere in pratica la parola di Dio? Quel fiume è lo Spirito Santo, è la parola di Dio. Servono tutte e due. Leggete la parola di Dio. Imparate versetti, potrebbero servire, non tanto per recitarli a memoria, ma quanto perché lo Spirito Santo vi potrebbe mettere nella mente un versetto e voi adattarlo con le parole a quella situazione, con le parole che conoscete voi. Non dovete recitare il versetto a memoria, non succede niente se cambiate il significato di una parola, se è un sinonimo. Non è che il Signore ci fulmina se si cambia una parola. La Scrittura dice che neanche un apice della parola cadrà, e in Apocalisse dice che non dobbiamo cambiare le parole di quel libro. Certo, perché che cosa sta a significare? Che non gli possiamo far dire quello che vogliamo noi. Ma se il senso è quello, parlate normalmente. Le persone ci allontanano. Perché, non perché siamo cristiani, ci allontanano perché siamo incompatibili, non mi viene un'altra parola, siamo incompatibili ma non perché siamo santi, dice no, non si va d'accordo perché te sei santo, io no, voglio rimanere nei miei peccati e io con te non ci posso stare, magari fosse per quello, ci allontanano perché siamo noiosi, le persone ci allontanano perché siamo fastidiosi, Perché magari siamo sempre a parlare di Gesù, di Gesù, di Gesù, di Gesù. Sì, ma te una volta al cinema a parlare di un film? No, mai. Cerchiamo di prendere le persone dal mondo dove sono loro. Andare a pesca significa capire il pesce dov'è. E non si va al mare e si butta così la canna a caso. Intanto se si va al mare è diverso che se andiamo a pescare al fiume. Quanti pescatori ci sono qua? Nessuno, allora dico come voglio, tanto nessuno sa se sbaglio. Ma perché hai buttato a caso nel momento, nel punto sbagliato? I pescatori in gamba vanno, sanno quando andare, ci sono dei pesci, si pescano la sera, alcuni la notte, vengono fuori, conoscono le zone, serve il cibo giusto. Non è che per andare a pescare una trota, un salmone, si usa lo stesso tipo di amo, di esca o la stessa pastura. C'è pesce e pesce. Che tipo di pesce vuoi pescare tu? A chi vuoi parlare? Adatta il tuo parlare alla persona che hai davanti. Se no non funzioni. Vuoi che le persone si convertano, le persone intorno a te, vuoi toccare il loro cuore? Arriva al loro cuore. E non puoi partire così come se niente fosse. Cerca di capire che hai davanti, qual è il bisogno di quella persona. E non è che Gesù andava da quelli che camminavano e gli dicevano, tu, e gli diceva, tu sei guarito, tu puoi saltare. Sì, anche prima potevo saltare, che mi ha detto di nuovo? Partiva dal bisogno delle persone. E anche Pietro, e Paolo, e gli altri discepoli operavano miracoli secondo il bisogno della persona che avevano davanti. Oro e argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Cosa hai tu da offrire alle persone? Io vorrei vedere da qui a un po' di tempo una chiesa nuova, piena di gente, un locale nuovo, un posto dove c'è libertà, dove c'è anche magari un po' di confusione, piuttosto, ma dove c'è movimento, dove l'azione dello Spirito si muove, dove quando c'è canti ci sono preghiere, dove quando, nel momento che ci sono canti c'è la lode, ci sono bocche che aprono, che si aprono e che danno lode a Dio. E che possiate essere utilizzati da Dio per profetizzare, per portare parole di fede, che incoraggino la Chiesa a avere fede, doni di fede, doni di sapienza per la Chiesa, perché ci possano dare direzione per come muoverci, doni di conoscenza per arrivare alle persone direttamente al loro cuore, nel cuore del loro problema. Serve, no, la pacca sulla spalla e dire, va, Dio ti aiuterà, abbi fede in Lui. Non è così. No, dire, qual è il tuo problema? E se non lo capiamo, Signore, rivelami per poterlo aiutare. E che Dio manifesti attraverso il suo Spirito quei doni, ma non dovete aver paura a buttarvi, non dovete aver paura a cambiare posto, non dovete aver paura a spostarvi dalla zona in cui state comodi, perché parlare a una persona in un certo modo e non l'avete mai fatto, fa paura, chissà che succede, chissà cosa pensa, provateci, buttatevi in quel fiume e lasciatevi trasportare dove Dio vi porterà. Certo, c'è il rischio di andare giù, e se andate giù sarete battezzati nello Spirito Santo. È comunque una cosa eccezionale. Ma nel momento che siete andati sotto e siete stati battezzati, non avrete più paura. E allora succederanno cose veramente incredibili. Quel fiume che è lo Spirito, ma il fiume siamo anche noi. Vi torna? Che versetto vi viene in mente? Per dire, sì Gianluca hai detto bene, che il fiume siamo noi. Ne viene in mente un... Quello. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro seno. Voi siete quel fiume, noi siamo quel fiume. Certo, è lo Spirito, ma quando siamo stati alla presenza di Dio, quando abbiamo incontrato Dio, quando abbiamo deciso di credere in Gesù come nostro personale Signore e Salvatore, abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, adesso fiumi di acqua viva sgorgano dal nostro seno. Nella casa dove prima siamo andati a vedere com'era, ci è piaciuto, adesso è diventata casa nostra. Quello che quella casa ha da offrire, adesso siamo noi che lo possiamo offrire, perché è nostro. Non è più la casa, Dio, il trono, la presenza di Dio che offre qualcosa a noi. Siamo noi che possiamo offrire qualcosa al mondo, perché quello che abbiamo è quello che è in casa, e quello che è in casa è tuo. E quel fiume, dove dice che entra, ve lo ricordate? Entra nel mare. Nella Bibbia molto spesso il mare si intende i popoli, le nazioni. E diciamo tendenzialmente, siccome la Bibbia è rivolta principalmente al discorso così come mentalità agli ebrei, i popoli si intende i non ebrei. Quindi per noi sarebbe i non cristiani, quelli che non credono. Loro sono il mare per noi oggi. E noi, il fiume, possiamo entrare nel mare e andare a portare vita. Come dice che porta quella... Porta guarigione, porta vita quell'acqua. Ma quell'acqua sei tu. Ma se tu sei seduto al solito posto, non guarirai mai niente. Le persone intorno a te non beneficeranno mai delle tue caratteristiche. Perché siamo bloccati tra la soglia della casa e l'acqua al ginocchio. E non andiamo oltre, e non ci buttiamo, perché ci vergogniamo, perché siamo seduti. Per nuotare bisogna spogliarsi, perché sennò si va a fondo. Spogliarsi significa, certo, santificare la nostra vita, lasciare certe cose, ma sarà Dio a guidarci, non il fratello, non la sorella, non il pastore, non gli anziani, a dirvi cosa fare. Sarà lo Spirito Santo a toccarvi nel vostro cuore, a dire c'è bisogno di cambiare questo nella tua vita, perché se no non ti posso mandare a guarire certi tipi di situazioni, perché sei malato anche tu. Voglio guarire te prima. Voglio far uscire te prima da quella condizione di stallo, per poi poter essere di benedizione agli altri. Se non entriamo in quel fiume, non può sgorgare dal nostro seno fiumi di acqua viva. La nostra testimonianza sarà sempre testimonianza umana. Sì, con tutte le buone intenzioni, con tutti i buoni ragionamenti, con tutto il nostro affetto, ma mancherà quella forza che invece aveva la predicazione di Pietro. Siamo chiamati a guarire. Dice che su quella sponda del fiume crescevano alberi rigogliosi. Salmo 1, beato l'uomo e che sarà come un albero presso che dà il suo frutto al suo tempo. Dobbiamo essere disposti a cambiare. Se pensate di fare le stesse cose e ottenere risultati diversi, state sbagliando. Se volete provare a ottenere risultati diversi, dovete provare a cambiare qualcosa. 2 più 3 farà sempre 5. Se volete arrivare a 10, dovete cambiare qualcosa prima. Dovete cominciare a cambiare qualcosa. Ma cosa serve mettersi a sedere di qua o di là? È solo un discorso di comodità. Appunto, scomodati. Mettiti a disagio. Sperimenta qualcosa di nuovo. Lasciati guidare da Dio. Fai dei cambiamenti nella tua vita. Sentine l'urgenza, sentine il peso. Perché il tempo potrebbe essere breve. E un giorno potremmo... No, un giorno. Ma magari presto potremo incontrare il Signore. Il Signore ci potrebbe chiedere conto di quello che abbiamo fatto, di come abbiamo speso questo tempo. Ma tu hai fatto quello che ti avevo chiesto? Cosa gli risponderemo al Signore? Sì, Signore, sono andato in chiesa tutte le domeniche. Mi sono sempre seduto, ho sempre riempito quella seggiola, sempre. Non sono mai mancato, ho eseguito ogni tuo comando. Ma tu non mi hai dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. E ci sentiremo dire, ogni cosa era tua. Potevi prendere quando volevi per far festa. Perché non l'hai fatto? Perché ti sei comportato da servo invece che da figlio? Perché hai avuto timore del padrone come se tu fossi servo, quando invece il padrone eri tu? Che brutto svegliarsi una mattina e vedere che la nostra vita l'abbiamo passata da servo, quando invece eravamo i padroni di quella casa. Dio ci ha dato questa possibilità. Lo Spirito Santo che il Signore ci ha dato, non ce l'ha dato per benedirci, ci ha dato perché possiamo noi stessi diventare fonte per chi ci sta intorno. Non è più tempo di pensare che sia Dio che deve fare le cose, le dobbiamo fare noi, nel nome di Gesù. Certo che è Gesù che opera, certo che è il suo spirito che si muove, che convince di peccato, ma siamo noi che dobbiamo andare. Vogliamo ricantare il canto Oceani per piacere, Daniel? Venite a cantare.